Saluta.
Fighting Spirit Podcast, episodio 7, una trasmissione davvero molto molto ricca perché siamo in live sul canale YouTube di Wrestling Unico Amore per il 9° anniversario di questo progetto dedicato a tutto il mondo del wrestling che cerchiamo di narrare con quante più storie, contenuti e attività possibili, e ovviamente in questa maratona non potevamo non mettere un appuntamento per il podcast che ci sta accompagnando in questo 2024, dove trattiamo appunto di puro resu. Con voi c'è il vostro Draco e insieme a me torna in azione Marco.
Buonasera a tutti, ma questa sera non sono io la star dello show.
Esatto, perché c'era un ospite possibile non annunciato che però appunto poteva essere presente, non sapendo se avesse avuto da fare per lavoro, per altre gestioni di altre cose.
Ho detto che c'ero.
Avevamo pensato di chiamare Antonio Inoki, però purtroppo non
però si è potuto presentare. Non era disponibile, ci siamo accontentati di una persona con più capelli, che però di wrestling ne guarda tanto e ne ha guardato tanto, e quindi debutta al Fighting Spirit Podcast Enea Boscolo di SIJ.
Ciao Enea. Ciao. Ditemi se sto laggando per la cronaca, perché...
No, va solamente l'audio un po' basso ogni tanto, almeno a me, non so se Marco dalla chat ti sentono bene.
Purtroppo ieri è morto il microfono, salutatelo.
No. Non ti preoccupare, faremo con mezzi di fortuna.
Esatto.
Anche esatto. Perché l'argomento è interessante, mi dicono.
Assolutamente. Tra l'altro, allora, la chat si è già movimentata di nuovo con Ace, ecco, qui non si è fatto battere da nessuno, subito è arrivato a lasciarci il suo commento, grandissimo. Tucci è tornato in chat, bravissimo. Ah, Camille ormai si è liberato e adesso ci fa compagnia anche lui, molto molto bene. Infatti,
ho visto che parlava di Freedoms, abbiamo avuto un weekend in cui abbiamo visto un barefoot match, per quanto possa sembrare poco hardcore, in realtà andare a piedi scalzi, me lo dice sempre mia mamma, non si fa. E ho capito.
Assolutamente, assolutamente. Allora, bene, bene, bene.
Nick Cage diceva una cosa di Matt Riddle al riguardo. Diceva: io uno che cammina a piedi di sopra i vetri senza farsi nessun problema, non l'ho mai visto.
E dicevo appunto, gente di chat, mi raccomando, dateci una mano anche con questa trasmissione a radunarci prima, quindi lasciate un like, mi raccomando, pollicione, e in qualche modo così YouTube si movimenta di più per questa seconda parte che rimane. Diventa hardcore quando... No, Camille, fa il bravo in chat.
E siamo come siamo non hardcore in questa live, più o meno.
No, assolutamente, anche se c'è qualcuno che è stato campione, detentore anche di un titolo Extreme, in teoria. Quindi, c'è un pizzico di hardcore, un pizzico. E... appunto, trasmissione che abbiamo deciso un po' di impostare su una tematica che si stava un po' sollevando, diciamo, in una scorsa puntata del podcast, ovvero il segno che hanno lasciato due grandi performer come Will Ospreay e Kenny Omega nel sollevante, quindi nel mondo del puro resu. Due che hanno fatto un percorso comunque molto diverso, anche già solo dalla partenza, come è partito il loro percorso in Giappone, però ognuno a modo suo è decisamente riuscito a lasciare una impronta. Come anticipavo già nella prima trasmissione, questo non è un confronto, attenzione, anche se parleremo di cinture, di chi è andato di lì, di chi è andato di là, non è un confronto effettivo, ma semplicemente appunto arrivare a far capire come entrambi sono arrivati a lasciare quel segno, partendo proprio in ordine cronologico, diciamo che è sempre in un certo senso la cosa migliore. Partiamo con Kenny Omega. Un Kenny Omega, purtroppo, perdonate se non ci sono grafiche, immagini particolari, la New Japan è sempre scarsamente collaborativa quando si tratta di materiale multimediale di qualità, e quindi qui andiamo di banner, che però penso sia adatto proprio al contesto, ovvero un Kenny Omega che va dalla rinascita alla leggenda proprio del wrestling, perché lui sostanzialmente ha mosso i primi passi in Canada, ha vinto anche dei titoli in una promotion canadese della sua stessa città, proprio di Winnipeg, dove l'AEW tornerà tra l'altro nel mese di maggio, e poi cerca di un po', sapete, no? Iniziare ad approcciarsi a qualche progetto da dove poter accrescere le proprie capacità, come magari la Deep South Wrestling, che era una delle federazioni satellite della WWE, così come per esempio, no? Pensate a una Ohio Valley e altri progetti satellite, no? Un Kenny Omega che però lì non trova per niente quello che pensa essere il suo percorso, tant'è che proprio il suo desiderio era di fare qualcosa di completamente diverso. E così approda in Giappone, ma Annie, qui ti chiamo già un po' in causa, perché non arriva dove magari si potrebbe pensare, no, per muovere i primi passi in Giappone, ah, c'è il dojo della New Japan, c'è il dojo della All Japan, della Noah. Kenny Omega in Giappone si crea soprattutto una fama grazie alla DDT.
Esatto, esatto. Lui voleva proprio affrontare con Tibushi, se non sbaglio. Uh-huh, e... esatto. Infatti, vabbè, il primo match che fecero, si può chiamare sia match che disagio, a seconda del contesto, perché tipo c'è Ibushi che fa una Phoenix Splash su una macchina, tipo, se non ricordo male, ed è tutto molto particolare, però in realtà sai che non sono sicuro, non ho mai capito fino in fondo se effettivamente quello che dici tu è giusto, perché alla fine la DDT era in un rapporto di quasi territorio, diciamo, della New Japan, perché appunto molti andavano magari a lottare nelle tag league, andavano magari a fare la sorpresina. Infatti poi, quando mi ricordo Ibushi e Omega andarono in New Japan, si parlò di collab, di modi come si parla oggi di NXT, per dire. Quindi
allora, però c'era, cioè, la cosa proprio particolare, fondamentale, era che Omega e Ibushi in DDT avevano proprio una storia, uno sviluppo, cioè una crescita. Quindi, al di là che dopo poi sono arrivati tutti e due in New Japan, hanno vinto anche i titoli Junior Heavyweight, se non sbaglio, insieme, perché il match epico con i Bucks, che è senza le cinture. E, cioè, alla fine il grosso, il boost iniziale glielo dà la DDT. Tra l'altro un Ibushi che poi
quello è c'è lo Sharp Peter Pan leggendario in cui si sono affrontati, che quello non si ordine proprio tra l'altro mi sembra che è quello lì alla quale poi Ibushi fu bandito perché fece la splash dalle balconate,
il moonsault dalla
esatto
dal piano N dell'arena,
il Budokan, mi sembra
Era il Budokan? Probabile. Non so.
No. Sì, diciamo che questa parentesi qui è molto importante. Poi Omega si integra benissimo nella DDT. Si trova anche nel Wrestling Universe un match con un giovanissimo e magrissimo Takeshita, quindi...
Sì. Già anche un match con Shiro Irie, che era ancora più paciocco all'epoca.
No, ma poi c'è tipo un match con il Jericho, molto bello... Cioè, appunto, c'era un bel vivaio in DDT, perché appunto c'era passato il generico. Mi sembra c'era passato anche Pacco, non vorrei dire cavolate. Sicuro è passato in Dragon Gate. Però sì, c'era un bel vivaio di talenti indipendenti in DDT. Quindi, sì. Quando un fanship parte in DDT, ed è giustamente che parte in DDT, cacchio, si chiamano Golden Lover, si danno i bacini sulla bocca. Quindi,
Tra loro c'era proprio un rapporto speciale, quella proprio amicizia, rivalità portata avanti costantemente.
Sì.
Io, se posso fare un appunto su questa cosa, credo che mai titolo fu più appropriato di questo qui. Giusto per ricordare chi era Kenny Omega prima dell'arrivo in Giappone. Kenny Omega era sì un wrestler canadese, sì un wrestler che aveva lavorato in Deep South Wrestling, ma era un wrestler deluso dall'industria. Era uno che si stava ritirando ed è bastato un match con AJ Styles per far ripartire la scintilla. Da lì lui vede Kota Ibushi su MySpace e da lì nasce l'epopea, quindi veramente dalla rinascita alla leggenda, perché lui ha dovuto quasi ritirarsi per arrivare a essere uno dei 5 wrestler più grandi della storia del wrestling, probabilmente. Credo che probabilmente, non lo so, dove lo vogliamo collocare all'interno di questi 5.
Ah, Omega, ma io top 5 tra i più grandi di sempre, tranquillamente. Poi mi possono dire la gimmick degli altri personaggi, tutto quello che volete, ma ragazzi, performance alla base, percorso di crescita proprio completo, secondo me è fra i più grandi di sempre.
Tra io l'altro, anche... vai, scusami.
No, niente, volevo sottolineare solo che Omega, grazie alla DDT, secondo me ha il grande pregio di iniziare da subito a diventare un wrestler molto versatile, perché passa dalla competizione singola alla competizione di coppia, vince anche i titoli trios, che, cioè, ok, sono cose molto meno importanti, però sono dei titoli che lui, spoileriamo il dopo, vincerà anche in New Japan quando si formerà la Elite, quando avrà proprio il suo gruppo personale che gestisce, che coordina. Quindi c'è un percorso di maturazione che è stato fatto, secondo me, a più livelli. E prima di iniziare, tra l'altro, a introdurre l'ambito grosso della carriera di Omega in Giappone, lui, nel suo periodo di maturazione, passa anche dalla All Japan, va a vincere il titolo Junior Heavyweight in All Japan, che è una di quelle sigle che, comunque, l'abbiamo sempre detto, magari meno di risalto rispetto alle altre, però comunque veramente importante come formazione di talenti, e soprattutto il titolo non lo danno al primo che passa, specie, cioè, considerate uno straniero in All Japan, è una cosa epica.
Sì, no, ma poi comunque, cioè, c'è da far notare che Omega non era un wrestler che aveva bisogno di andare in DDT in Giappone, cioè magari non era un top, però comunque si faceva i suoi tour europei, si faceva i suoi tour, cioè lottava per la Ring of Honor, lottava per la PWG senza nessun problema, e cioè andare a lottare per la PWG forse ora è meno, ma ai tempi era tantissima roba, anche perché era un... era, diciamo, una forza esterna a varie faide tra Digi Usa, Ring of Honor, che non sto qui a riportarla anche perché non me la ricordo troppo bene. Però, comunque, era un po' il mondo dei sogni, era quel posto lì in cui c'era un botto di interesse dietro e Omega ci andava tranquillamente, prima in Giappone. Quindi...
Beh, assolutamente. Concordo. E quindi, insomma, potete capire che, per quanto adesso inizieremo a parlare comunque magari di una federazione molto conosciuta, già Kenny Omega, diciamo, nel suo percorso si è fatto le ossa in posti minori, ma che comunque davvero gli hanno permesso di prendere le misure al Giappone e soprattutto diventare molto versatile, che secondo me è una cosa che ho sempre detto è davvero importante per andare avanti a lungo nel wrestling, che sia come personaggio oppure per chi come Omega si è costruito con le performance. Marco, ti porto un po' più in gioco per sapere da te se tu, prima di quella parte che potremmo definire too sweet, hai recuperato qualcosa del Kenny Omega, invece, diciamo, un po' più street fighter, un po' più svolazzone, che muove i suoi primi passi invece in New Japan.
Allora, se vogliamo parlare del Kenny Omega della DDT, perché di quello parliamo, e torno ad Enea, quando faceva proprio il cenno storico ai tour di Omega, ricordiamo che in quegli anni Dragon Gate e DDT erano probabilmente due delle realtà, insieme alla Noah, che era la principale promotion giapponese, sicuramente in rampa di lancio. C'erano i vari Shima, Shingo, Dragon Kid,
cioè, la Noa era già verso,
però diciamo che c'era ancora Misawa, e quindi c'era ancora, stiamo parlando di 2007-2008,
c'era Misawa con la stampellina,
esatto, certo, sì. Però comunque da un punto di vista di vendite riempivano le arene, e questo comunque è sempre un segnale abbastanza importante. Quindi è vero che quel periodo del wrestling e dei fighting sport in generale non è gloriosissimo, c'è anche la caduta del Pride durante quegli anni là, parlando anche di fighting sports, quindi di MMA, aziende di MMA gloriose, ma per l'appunto parliamo di un contesto in cui le indie giapponesi proliferavano particolarmente, comunque diciamo aziende, comunque compagnie minori. In questo Kenny Omega, il primo Kenny Omega ci ha insegnato una cosa che secondo me si è portato dietro per tutta la carriera, che un wrestler, per essere definito un grande wrestler, non ha bisogno di mosse eclatanti, di finisher stupende, non ha bisogno di sottomissioni impressionanti, di colpi particolarmente esosi. Quello che fa un wrestler è la capacità di vendere. Io ricordo cadute di Kenny Omega in DDT, di come prendeva il colpo, si rialzava, si metteva sul ginocchio prima di cadere, e dice, cazzo, questo la botta l'ha presa davvero. E sono quelle piccole nuance, no? Quelle piccole gesta che il primo Kenny si è portato dietro, cosa che poi gli ha fatto guadagnare un posto in vari Best of Super Junior. Ricordo quella lì del 2010, no, del 2013, in cui arriva in finale, mi sembra, con Finn Balor che vince, ossia
però Finn Balor aveva gli aiutini magici molto dolci, e quindi sì.
Però mi pare abbia fatto 16 punti e abbia vinto la finale, quindi record ancora.
Avevano creato questa contrapposizione fra Gaijin, dove uno guidava appunto una nuova stable, l'altro è quello, diciamo, il babyface, il good guy che cerca di prendere,
esatto,
il pezzo. Ecco perché è una cosa che succede poi più avanti, è molto eclatante, ma ci arriviamo.
Ci arriviamo. E quindi, secondo me, se andiamo a considerare quel periodo di Omega dove, per l'appunto, ha partecipato ai match più strani, non solo in Giappone, ma anche in America. Io ricordo Triple Threat Match con, o Three-Way Match, insomma, come lo si vuol chiamare, con Brian Danielson e l'attuale Seth Rollins in Ring of Honor.
No, era, era Three Way, lui, Brian e Seth Rollins. Sì,
esatto, in cui c'è un momento in cui si cominciano a fare arm wrestling, a fare braccio di ferro al centro del ring. Quindi Kenny comincia a delineare la sua personalità in primis come wrestler comedy, quindi come wrestler di commedia, che poi è in grado, per l'appunto, nei momenti speciali di tirare fuori un grandissimo wrestling. Io ho visto un commento di Kenny particolarmente interessante relativo alla sua carriera che ha fatto su Twitter, mi pare lo scorso ottobre, dove ha ripreso una gif del periodo 2016 con il Bullet Club. Dicevano sì, perché poi Kenny Omega faceva soltanto match seri da un punto in avanti, faceva vedere lui che faceva la body slam, provava a fare la body slam a Fale. Ecco, Questi bei punti, che sono proprio quello che rende Kenny Omega polivalente e rende le tante sfaccettature di Omega così interessanti da un punto di vista di tutti noi che lo abbiamo ammirato in questi anni, secondo me sono quelle piccole, piccolissime cose che lo rendono un wrestler fenomenale. Io non so cosa ne pensi tu, Draco, però credo che Omega durante questo periodo innanzitutto fosse uno dei migliori junior del mondo. Poi abbiamo detto, ragazzi, Wrestle Peter Pan diventa un po' match che diventa un po' leggenda, un po' per l'appunto per lo spot di Bushi, che fa il moonsault a Budokan, e per ovviamente il kick out della One Winged Angel, che è rimasto un unicum, insomma, se togliamo quelli che ha fatto proprio lo stesso Kenny.
Sì, è quello di Hangman, forse, probabilmente. sicuramente già quando arrivò comunque era impressionante, ancora doveva maturare sotto alcuni aspetti, e secondo me poi appunto quella maturazione arriva quando ci si trova a costruirsi effettivamente un'identità, qualcosa che deve definire una carriera. E c'è un momento in particolare della New Japan che mette Omega in quella condizione, ovvero, proprio momento raccontato da Rocky Romero, un Gedo che entra nello spogliatoio della New Japan dopo che AJ Styles era confermato che dovesse lasciare la compagnia. Guardandosi intorno fra le persone presenti, lui doveva scegliere il nuovo top Gaijin, guarda Kenny Omega e sceglie lui come quello che avrebbe preso in mano quella torcia che era stata di AJ Styles e prima ancora poi di Prince DeWitt, fondatore del Bullet Club. E da lì vediamo un Kenny Omega che fa quello step finale che aveva già iniziato con l'ingresso nel Bullet Club, perché lui lì assume un personaggio, questa identità del cleaner, della persona senza scrupoli, arrivato per fare pulizia di tante cose che non andavano bene in New Japan, tant'è che lui sfida Ryusuke Taguchi per il titolo Junior Heavyweight per iniziare, no, già a creare quella contrapposizione di uno della vecchia epoca che viene soppiantato da uno della nuova era, titolo WGP che ovviamente arriverà a vincere più volte. Intanto, Enni, Kenny Omega, anche secondo te, ha fatto un po' quel passaggio definitivo con l'assunzione dell'identità del cleaner e quindi sostanzialmente ribaltando proprio il suo modo di essere all'arrivo in New Japan?
No.
No?
Cioè, allora, sì e no, perché lui ha mantenuto sempre un'anima cazzona, cioè BT l'ha creato lui alla fine. Sì. Non so se qualcuno si ricorda il Bro Omega, che era sta scopa con cui entrava ed è entrato tipo tutto il 2016, lo sta cacchio di scopa. E quindi sì e no, cioè, poi come scorre tutto, magari sì, certo. Soprattutto il primo periodo, in realtà me non piaceva troppo perché come Prince David c'era troppo nel primo periodo, troppo interventi da un po' stucchevoli, da aiuti, eccetera. Però la storia era quella.
Diciamo che il primo, come dice Nea, assolutamente, il primo Kenny Omega del Bullet Club è un Bullet Club alla Hill americano perfetto, sì, che va contro i face della New Japan, va contro Taguchi, va contro, mi sembra, Kushida anche durante quel periodo.
Ada, Tanahashi, qualunque top face affermato per le varie categorie, loro lo prendevano di mira. Tra l'altro proprio Bullet Club nasce per l'astio che stava sviluppando Prince DeWitt ai tempi nei confronti di alcuni personaggi.
Esatto, e secondo me il momento proprio di cambiamento che è davvero rimasto iconico di Kenny Omega in New Japan è quell'intervento, non intervento, che si ha alla Super J, alla New Japan Cup del 2015, quando Kenny sale sul ring per provare a interferire contro Kota Ibushi, lo guarda, non fa nulla, ma diciamo l'incrocio dello sguardo dei due amici compromette il match da parte di Ibushi. AJ Styles lo ringrazia, lui ha quel sorriso per dire ok.
Bello, perché in realtà Kenny non ha fatto niente, ha dato semplicemente modo a Styles di alzarsi. Ma quello fu, se ti ricordi anche poi come finisce, perché dalla Phoenix Splash AJ Styles la ribalta in una Steel Clash, cioè letteralmente immaginate la Phoenix Splash presa a mezz'aria e Steel Clash. Questa era
uno spot tra l'altro micidiale, veramente bello, bello bello
micidiale, sì, veramente bellissimo.
Però ecco, appunto, diciamo che poi con il fatto del Bullet Club, l'uscita di diversi nomi importanti dalla New Japan, ecco che Omega in qualche modo prende smalto, comunque veramente spazio importante in New Japan, ed è qui, almeno secondo me, che, come dice Diego, ha cambiato proprio fisicamente l'industria, perché vediamo accadere qualcosa di ancora ineguagliato sostanzialmente nella storia, ovvero uno straniero che partecipa al G1 Climax e arriva a vincere la competizione e la title shot per Wrestle Kingdom. Ora, G1 Climax, come disse Okada nel promo dopo l'ultima volta che lo ha vinto contro Ospreay, G1 Climax vuol dire proprio dimostrare una volta l'anno, giocarsela, dare il tutto per tutto e dire io sono il migliore, io sono più forte, cioè questo che vuol dire per loro G1 Climax, e Kenny Omega dimostra di essere il più forte all'interno della New Japan. Come se l'avete recuperata, io l'ho recuperata diciamo un po' dopo che si svolse quell'edizione, voi come, se avete guardato magari, che ricordi avete, che sensation avete di quel climax?
Parto magari io?
Sì, andiamo in ordine, tipo...
Dai, parto io. Allora, match contro... Allora, partiamo dall'ultimo. Ci sono alcuni match di quei climax lì che sono assolutamente storici. Io però voglio parlare dell'ultimo, ossia del match contro Goto, e anche lì Kenny Omega fa un capolavoro dello storytelling, proprio nella scelta delle tempistiche, nella scelta delle mosse, nella scelta di tutto quello che è il suo filone narrativo, per l'appunto 1916, quindi mossa finale di Prince David non chiude, Styles Clash non chiude, One Winged Angel, quindi mossa sua mossa finale, a superare per l'appunto i suoi due predecessori, vittoria. Io credo, vorrei sottolineare, anche perché ci tengo particolarmente a questo punto, sul fatto che se Kenny Omega è uno dei cinque più grandi wrestler della storia, lo si deve in primis alla sua grandissima capacità di saper recitare, di saper narrare, anche di essere minuzioso nei dettagli. Ecco, uno dei motivi per cui io credo che un climax non sia mai stato vinto da uno straniero, non sia necessariamente legata alla tradizione o al conservazionismo giapponese per cui un giapponese deve vincere il climax, ma credo sia più che altro per il fatto di come faccio ogni settimana o comunque a ogni incontro durante un tour che comunque va di giorno in giorno, comunque un giorno in una città o magari fermo pausa di un altro giorno e poi si va in un'altra città, a dare il microfono a fine un main event a uno che non sa parlare il giapponese. Kenny Omega è questo il pezzo di Kenny Omega che secondo me lo differenzia da Ospreay, la capacità di aver vissuto una cultura, di aver respirato un mondo appieno, facendolo proprio, entrando nella cultura, nelle tradizioni, capendo negli aspetti pop un poco anche più divertenti, sapendo cavalcarlo. Questo secondo me è quello che ha reso Omega Omega. E il climax sicuramente è importante, ma come vedo dal commento di Tucci, il promo dopo il climax, quando lui solleva la bandiera del Bullet Club e dice in americano: questa volta parlerò in giapponese perché sto parlando con voi e questa è casa mia. Poesia.
Assolutamente. E Annie, Omega che vince il climax e poi tu che hai ripercorso Okada in New Japan sai verso dove stiamo andando sì, verso la storia.
Sì, no, allora io ammetto che quel climax lì non stavo ancora seguendo la New Japan, quindi ho visto qualcosa, tra l'altro è uno dei climax più fighi perché nel mentre c'era anche la collaborazione con la Noah, quindi se non sbaglio c'era sia Maru Fuji che
Nakajima nel blocco di Kenny Omega.
Sì. Poi c'era Yuji Nagata che secondo me fino all'ultimo climax è stato fortissimo, e quindi tante robe fighe che meriterebbe un rewatch. Cioè anche solo io, gli Elgin Omega a me piacevano un botto, peccato che poi Elgin ha fatto finire tutto in patate, però in generale è un climax da recuperare, poetico al giorno d'oggi perché non ci avevo mai pensato, ma al giorno d'oggi vedere che il blocco lo vince contro Naito, quando poi pochi anni dopo si contenderanno la finale del climax, per dire, ma saranno i due in rincorsa praticamente, saranno le due stelle nascenti della New Japan, loro due
già l'anno tempo. Dopo
sì esatto, sì
già, no. Già l'anno dopo,
ma
grandioso,
ora hanno fatto un enorme periodo, io direi addirittura fin quando Kenny non ha vinto il titolo per certi versi c'erano loro due in rincorsa come papabili nuove facce, nuovi Okada,
perché di base se andavamo a vedere la situazione c'era un Okada aggrappato al titolo massimo come se fosse tipo ossigeno, un titolo intercontinentale che comunque aveva avuto un Nakamura che ha fatto letteralmente di tutto per valorizzarlo e che serviva a continuare a valorizzarlo, e quindi Omega e Naito, così come anche poi un pochino dopo ci è arrivato anche Kota Ibushi, erano quelli che per forza dovevi scegliere loro come nomi alternativi a Okada, certo. Perché sennò veramente vivevi delle collab e basta.
Certo. Sì, tra l'altro Kota era nel periodo in cui non si sapeva se firmava, quindi andava alla Cruiserweight Classic, andava poi anche in DDT, fatto sui giri, poi è ritornato.
Io comunque sto consultando Cage Match per darvi questa informazione e alla fine, se andiamo a guardare il blocco, secondo me, come diceva esattamente, se andiamo a escludere il match proprio con Elgin e il match con Naito, per il resto era un match abbastanza scritto ancora una volta per consolidare la figura di Kenny Omega. Non ci sarebbe mai aspettato avrebbe vinto in finale, però stiamo parlando comunque di un girone con
clamorosa. Cioè, se io guardavo, cioè,
Però vai, guarda, il Drago, cioè, con, no, no, volevo semplicemente dire che c'erano Omma, c'era Yano, sì, c'era Shibata che vince contro Mega, c'è Goto, Goto non c'è, c'è ragazzi, prego, vai.
Voi dite ora, Yano che due palle, Yano fa sempre questo, no, con Omega Yano faceva poesia, perché Mega riusciva a far uscire dallo status quo Yano lottando a modi di DT. Ci sono anche gli ultimi match del Climax contro Omega e Yano, sono divertentissimi. Infatti, una delle cose tristi che quando Omega se ne andrà dalla New Japan sarà non vedere più questi match qui, perché ogni volta che vedi Yano al Climax è difficile poi che faccia bei match, purtroppo, perché si ferma a fare le sue cosine.
Ce la si fa. E soprattutto ti sei abituato a quello standard là, perché poi erano divertenti, cioè magari duravano 4-5 minuti, però sì.
Il bel match è quello con Yano, e poi ti danno le solite cose, magari come
cioè...
Vai, e vai. Allora, quindi decisamente questo momento comunque di consacrazione importante, come anticipavamo, stiamo andando verso quella che probabilmente è una storia che non solo ha definito la carriera di Kenny Omega, ma anche quella dell'altro wrestler che lo ha coinvolto, ovvero la rivalità con Kazuchika Okada. Un Okada che all'epoca, comunque parliamo del 2016, aveva sì già battuto Hiroshi Tanahashi, così come aveva affrontato altri veterani dell'epoca, però iniziavano a mancare le sfide, quelle grosse e importanti, contro stelle un po' più recenti. Omega è il prototipo proprio di star power creato ad hoc per una situazione, quindi proiettare due wrestler definitivamente nella leggenda. A questo punto io faccio il giro inverso sempre da Enea, che è tornato in postazione, prendendo questa domanda dai commenti che ha, penso, generato discussioni per anni, ovvero: era meglio far vincere Omega contro Okada alla prima, o fare quello che è stato fatto e quindi portare al culmine una situazione per anni, anche fra le due fanbase proprio?
No, mi spiace, no. Un pochino mi è venuto il dubbio, però no, perché scusami, abbiamo avuto la crescita di Omega, che è stata tanta roba, tra il WGPUS, tra vari avversari, tra Climax arrivati a spallate quasi a vincere. Abbiamo avuto un regno di Okada che è forse il più bello degli ultimi, non so, dai tempi di Kobashi probabilmente. Cioè, Okada che faceva meccioni anche con Bad Luck Fale, per dire. Cioè, e Bad Luck Fale, ragazzi, a un certo punto era diventato l'incubo. Perché mi ricordo che ce lo trovammo alla New Japan Cup.
Dopo che batté Nakamura a Dominion, c'era proprio la paura.
Vabbè. No, New Japan Cup arrivò in finale, vinse Shibata. Eravamo tutti contenti perché c'era Shibata. Perché Shibata era un po' anche lui, un po' una wild card. Uno che aveva le carte in regola per forse riuscire a vincerlo lui il titolo. Perché comunque c'erano un po' sempre i soliti... non dico hater, ma quelli lì che volevano il cambiamento, giustamente, perché ogni match poteva perdere il titolo Okada. E poi batte Shibata, aveva appena battuto Omega, e l'avversario dopo è Bad Luck Fale, ed eravamo no! E invece è riuscito a fare un bel match quantomeno con Fale, e da lì Fale poi è scomparso. Ogni tanto si vede che ricompare alla tag league, è diventato quasi un qualcosa di più politico poi per la New Japan, perché sì, al dojo ha permesso una penetrazione quasi, non so se proprio grazie a lui in Australia, però è sicuramente stato parte, quindi...
Il dojo proprio lo gestisce lui, infatti Jack Bonza si è proprio allenato con lui, così come altri che sono apparsi anche a Strong e Tamashii, se non ricordo male.
Beh, sì, Tamashii è proprio Australia pura, quindi... Giusto, sì. No, sì. Mentre tutti dormono sull'Australia, nel Giappone sta cercando un po' di...
fa di bene.
Ma non lo sta facendo neanche troppo bene, secondo me, perché i velocity sono ancora senza contratto. No, però... però davvero, cioè, ne parliamo... Vabbè, ora non voglio aprire una parentesi, però secondo me i velocity per la Junior League, Junior Division della WWE sarebbe... Sono rimasta alla live di WrestleMania io, della New Japan,
Sarebbero perfetti, ci stanno. Sì, no, no, te lo sposo anche io, te lo sposo anche io. Sì. E Marco, il grande lascito di Kenny Omega, comunque in Giappone, l'aver costruito una storia dove tanti, spesso forse anche con superficialità, dicono che non si costruiscono delle storie, invece Kenny Omega e Okada, come tantissimi altri in realtà, comunque insieme a loro, hanno mostrato il frutto di un lavoro a lungo termine. Come hai vissuto quella storia? E dai, sbottoniamoci, facciamo un po' i fan, tu per chi parteggiavi?
Tra Kenny Omega e Okada?
Sì.
No, non, devo dire la verità, per entrambi, nel senso che ho goduto quando all'Hooks the Leg, però Katsuki Okada per me è il wrestler più grande della storia del wrestling, per me è insuperabile. E poi faremo magari una puntata su Okada, ma veramente di Okada ce ne sarebbe da parlare per anni, è una macchina da wrestling, ragazzi. Voglio tornare un attimo alla live live di WrestleMania, dove prima avevamo parlato proprio dei voti di Meltzer. È vero che i voti di Meltzer non contano, però è anche vero che Meltzer è uno dei più grandi storici del wrestling, quindi grandissimo rispetto a Dave Meltzer quando parla, perché ne sa più di tantissimi, ma molto più di tantissimi. E se Dave Meltzer ha attribuito proprio al regno di cui parlava Annie prima un 4,77 di media, cioè significa che ogni match è stato 5 stelle, 5 stelle, 5 stelle, 5 stelle, 5 stelle. Magari non sei d'accordo, magari per te non sono tutti dei capolavori, ma qualcosa bisogna dire. Quindi in quella rivalità lì, io in un primo momento ero assolutamente convinto che Omega dovesse vincere, ma perché era proprio Omega contro il boss finale, era proprio vedere il più grande prodotto del wrestling americano praticamente dai tempi John Cena, lo possiamo dire, andare a trionfare contro il più grande prodotto del territorio nipponico. Però poi a ragion veduta io credo che la scelta sia stata non solo giusta ma anche abbastanza logica, e sia stato anche intelligente dare questa suspense creata. Ecco, probabilmente l'unico motivo per cui il regno di Omega viene spesso, il regno di Okada viene spesso criticato è a causa non della sconfitta contro Omega, ma contro quella di Naito, di cui si dovrebbe parlare, perché forse era quello lì il momento giusto per portare Naito al prossimo livello, e non è stato fatto, e quello è stato un grande errore. Naito lo ha patito, gli è pesato secondo me anche un po' piuttosto psicologicamente, e invece con Omega, ragazzi, ci hanno dato, oltre a quello lì, ci hanno dato altri tre match bellissimi, anche quello lì del G1 che dura 25-26 minuti, quindi un terzo rispetto a quello che durano gli altri, che sono durati gli altri, è stato comunque bellissimo. Io, nonostante la critica, ecco, nonostante i vari Meltzer, nonostante quello che dice l'internet, io continuo a pensare che il time out, cioè scusate, il pareggio, il draw a 60 minuti del 2016, quindi il secondo match, sia 2017, sia la cosa più bella che ho visto. Ed ancora una volta torniamo alle capacità di Omega di saper recitare, di saper raccontare una storia. Lui non fa nulla. Certo, c'è un climax e quindi un'escalation di sentimenti sempre nascente, sempre più bello. Però cos'è che ti rimane? La Rainmaker e lui che è stremato va giù. Sì. Non c'è bisogno di quell'ultima Rainmaker, non c'è bisogno. Il match è finito. E quelli sono i piccoli momenti poetici, proprio di pura poesia, che Kenny Omega ha lasciato al wrestling giapponese e che ha ritentato di far rivedere in AEW, ma secondo me ne è una pantomima e neanche un'imitazione del suo stesso repertorio. Ed è anche giusto che sia così, perché mi piace pensare che quella persona lì abbia lasciato tutto in quel territorio e per l'appunto lo abbia reso quello che è stato / è. Non sono sicuro quello che sarà, ma quello che è stato e che è sicuramente.
Tecnicamente...
Su l'Olerit dipende dal periodo, per quanto mi riguarda. Quando è arrivato Don Callis, Prima invece secondo me lo colloco
In realtà ci sono tanti match di Kenny Omega e AEW belli. Io capisco quello che vuole dire Marco sul fatto che, allora mettiamola così, in AEW è arrivato il gemello del miglior wrestler al mondo, la Best Bout Machine, non ha mai lasciato il Giappone e l'hanno tirata fuori in occasione di Wrestle Kingdom con Will Ospreay, perché lì, mi potete dire quello che volete, lì abbiamo rivisto veramente Kenny Omega, lì a Forbidden Door.
Ma sono le extension che fanno le differenze, lui non lo sa, ma sono le extension che fanno
le differenze. L'eccezione. Per me è l'eccezione Moxley, per me con Moxley, i primi match con Moxley sono l'eccezione.
Anche
perché lì vedi. Comunque, volevo dire una cosa per essere corretti. Io in realtà, a rivedere gli avversari, a ripensarci un po', io ero parte del gruppo che voleva vederlo sempre perdere Okada. Perché ti favo contro di lui, contro Shibata. Ti favo contro di lui, contro Naito. Ti favo contro di lui, contro Saber. Quindi...
perché a un certo punto, ma è normale, ma è quella la storia bella secondo me, è la storia di voglio vederti perdere, non importa se sei buono o cattivo, io ti voglio vedere perdere perché tu sei diventato, è come la Juve, scusatemi se faccio un paragone calcistico che magari c'entra poco, ma non è importante chi vince, è importante che tu perda, ed è un po' più o meno lo stesso attrito che si era creato con Okada, e quando tu lo fai... Nel wrestling significa che tu stai creando qualcosa di eccellente, perciò io dico che non è giusto, anzi è giusto il fatto che Okada non abbia perso, nulla da togliere a quello che hanno fatto gli altri, perché gli altri anche hanno dato tanto, però secondo me aver dato anche un prestigio alla cintura, aver dato un prestigio alla federazione tramite un personaggio, ragazzi, tanta roba. Drago, tu che ne pensi invece?
Assolutamente, allora io prendo, no in realtà non lo posso prendere perché troppo prima Kizu ha tirato fuori le cose giuste, ma troppo prima ha detto Omega è uno di quelli che forse è stata causa vera dell'internazionalizzazione della New Japan,
vero.
Che per certi versi,
vero.
Allora,
vero.
Ripasso storico brevissimo perché poi c'è anche un ragazzo dell'Essex che ci aspetta, però Kenny Omega con le Elite cosa fa? Loro vanno tanto in Ring of Honor, vengono in Europa anche, portano le Elite in Europa, vanno in WXW, vanno in Rev Pro, cioè...
Cicara, Ring of Honor...
Sì, cioè ci danno giusto un po' rato.
No, King of Truth sarà con gli Styles, scusa.
È vero. Che tra l'altro anche Styles va in Rev Pro, però la Elite fa di più. La Elite è quella cosa dal Giappone che porta la New Japan verso una nuova era che era fatta di apparizioni in altre federazioni ed era fatta anche di social. E qui vi dico solamente tre parole, Bing di Elite.
Bravo Drago, assolutamente, allora, perché con Kenny e i Bucks la New Japan è diventata
pop. C'è anche un'altra cosa.
Lì che... in realtà secondo me c'era differenziazione da fare perché Omega l'ha iniziata, però poi dopo pochissimi episodi se la sono presa i Bucks, alla fine era il blog dei Bucks.
Alla fine quando si è trattato, allora tu prendi per esempio Kenny Omega prima di arrivare alla vittoria con Okada affronta anche Jericho. Il fatto dell'avere quella rivalità, il fatto che poi Jericho comunque rimase in New Japan e fecero anche il match, quello della Jericho Cruise, che lo buildarono durante Bing the Elite, cioè la gente aveva un'occasione settimanale per empatizzare con dei wrestler che sennò tu vedi durante uno show che picchiano e basta. Cioè, per quanto tu Kenny Omega lo vedevi raramente, poi magari vedevi Cody Rhodes, Hangman Page, eccetera, era comunque uno con cui empatizzare, e quindi anche quello ebbe la sua importanza per dare un po' di aura al prodotto, secondo me. E tra l'altro Ace dice, ho iniziato a vedere la New Japan per Omega contro Jericho, perché fu veramente importante quel match. Anche lì Omega era protagonista di un match che rivaleggiava col main event, e questo è anche un'altra cosa molto prestigiosa, secondo me, del suo percorso in Giappone, nello specifico in New Japan. Vi potrei mettere questo match e l'aver proprio essere stato il primo campione IWGP US fra i motivi per cui, unito anche all'internazionalizzazione della New Japan, ci stava il fatto di aspettare che Okada venisse sconfitto. poi vi prendo anche il commento di Kamil, che secondo me tocca le corde giuste, ovvero a livello di cultura far vincere Okada dà una validazione all'eroe giapponese rispetto a quello occidentale, lasciando poi la possibilità di rivincita. Che è una cosa molto vera, è che dovete considerare che comunque sia Omega era il leader del Bullet Club, cioè io ho la maglietta Bullet Club, magari una stable che a noi occidentali empatizzano, però loro vedevano dei ragazzi arroganti e sbruffoni, di cui tra l'altro il loro leader era arrivato a vincere il torneo più importante di tutti, lasciando stare che poi ha fatto emozionare tutti. No, no, il Juan Climax è il torneo più importante, diciamo.
No, questo assolutamente, per l'amor di Dio. No, volevo dire, sono d'accordo e non sono d'accordo, perché Okada non è mai stato e non è mai voluto essere l'eroe del popolo.
No, ok,
non,
però
non è Tanahashi.
Se tu la metti a livello semplicistico, magari non è lei.
Sì, giapponese contro... Sì, mi è chiaro. Tu dici giapponese contro non giapponese, io faccio il tifo per il giapponese. Questo esatto. Mi è assolutamente chiaro. Però la cosa bella di Okada è che Okada lotta per Okada. Okada lotta per essere il più grande di sempre e non ha nessun... interesse a essere Tanahashi. Anzi, lui Tanahashi, teoricamente, fino al 2018, lo odia. Perché Tanahashi vuole essere l'eroe, quello di quello che Paschi si fa dare gli asciugamani per asciugarsi il sudore. Perché lui è quello che vuole buttare il sangue per il pubblico, per la gente. Okada vuole vincere, Okada vuole essere ricco, vuole... Cioè, nella psicologia Okada è stronzo, diciamo, non è cattivo. È stronzo.
Infatti lui di base era stronzo, patentato quando è tornato in Giappone.
Esatto. Però non è neanche mai stato il... Cioè...
Certo,
cioè era quando gli capitava il bad luck fale di turno, era il face, cioè lui era il tizio da battere. Sì. Se aveva un Omega davanti, era face, se aveva un Omega davanti, era il face, cioè era l'ill, ma non era il nel vero senso, nel senso letterale del termine, era un ill per circostanze, era quello che volevi vedere perdere.
Esatto, figo, vero.
Sì, poi però arrivava a metà fare e dicevi vai Okada, ammazzalo.
Assolutamente. Poi al match dopo cambiavi totalmente. E però intanto comunque appunto Dominion 2018 Omega riesce ad arrivare a battere quello che appunto è l'ultimo ostacolo, perché veramente era rimasto proprio l'ultimo ostacolo da battere, Kazuchika Okada, conquistando il titolo IWGP Heavyweight, un regno che purtroppo finisce in modo un po' inglorioso, perché Omega era in scadenza di contratto insieme alla Elite, la New Japan comunque non li avrebbe rifirmati, perché lo dicono loro stessi, erano pronti ad andare in WWE al termine del contratto, se non fosse che arriva questa occasione chiamata All Elite Wrestling, che propone a Omega e Bucks, nella persona di Tony Khan, di aprire una nuova federazione. Cosa succede questo nelle dinamiche New Japan? Che Hiroshi Tanahashi, vincitore del G1 Climax, dall'essere quello che tecnicamente doveva essere sconfitto a Wrestle Kingdom con il primo Gaijin della storia che chiude vincente Wrestle Kingdom, niente, è l'ultimo match di Omega in New Japan, fino a quando poi non lo rivediamo contro Will Ospreay, dove conquista il titolo IWGP US. Un finale triste, però come ho sempre pensato, alla fine non è mai stato un finale per davvero fra Omega e la New Japan.
Beh, è stato difficile definirlo, cioè magari non è stato... Io invece sì, lo vedo come un finale, cioè è un finale alla fine, perché è Omega, io lo vedo un po' più uno spin-off con le cose che ha fatto con Ospreay poi più avanti. Questo è un finale come il finale di Dragon Ball, no? È tagliato per circostanze non dello scrittore, okay. Però è questa cosa qui. C'è Leo che urla fuori dalla porta, salutiamola. E praticamente per me è un finale giusto, perché io di questo regno qui di Omega alla fine mi ricordo dal match con Ishii e basta.
King of Pro Wrestling 2018.
Match con Cody magari ha un'importanza di un certo tipo, ma per me è stato uno strano.
Giusto per la storia del Bullet Club.
Esatto. Poi a me Cody non piaceva per niente quel periodo. Per chi non lo sa, io ho visto live per un'occasione di mega culo, si può dire culo, vabbè, me l'ho detto. ho visto Cody contro Suzuki ed ero molto contento prima che cominciasse il match. Poi è cominciato il match. E da lì, vabbè, però appunto a me Cody non è mai piaciuto troppo, almeno Cody in quel periodo lì, e vederlo contro Omega in un regno così importante, uno dei punti cardine è contro Omega, e poi di nuovo con Cody e i Bushi, no, tra l'altro un match sbagliatissimo, non so cosa volevano fare esattamente. E poi il match per Wrestle Kingdom è bello, non bello quanto effettivamente lui potevano dare secondo me, perché mi ricordo un Tanahashi non proprio sul pezzo comunque, e quindi fu molto sbagliato proprio, sentivi quel senso di perché così.
Che qualcosa qui deve andare per il verso opposto, ma non ci andrà, e quindi ci stiamo già preparando al peggio.
Sì, sì, e poi la New Japan lì ha vissuto un periodo un po' buio, alla quale comunque si deve dire che se sono emersi Osprey e Jay White grazie a questo periodo.
Esatto. Buio,
Jay White un po' bruciato, secondo me, infatti, secondo me quei sei mesi dopo, almeno sei mesi dopo della New Japan, sono una serie di cose, perché è davvero un tilt continuo, il titolo Tanahashi, il titolo Jay White, e poi quel match orribile.
Random.
Quel match orribile in America con White e Okada, in cui vince Okada, con una serie di... Ma in generale, secondo me, è stato rovinato parecchio anche il personaggio di Jay White, perché Jay White era molto più calcolatore, freddo, e... boh.
Vabbè, allora, diciamo che l'uscita di Omega, ecco, una cosa di cui non abbiamo parlato e che poi contribuì a portare allo scontro fra Omega e Cody è la reunion dei Golden Lovers. Il percorso di Omega in New Japan è stato importante anche per contribuire a tirare ulteriormente su un Kota Ibushi che sì, era una delle potenziali top star del futuro, però stava sempre lì un pochettino indietro rispetto ad altri. Riunendolo con Omega arrivammo poi, oltre a un tag team match fenomenale contro gli Young Bucks, che davvero, ragazzi, recuperatelo, Golden Lovers contro Bucks è qualcosa di allucinante, e se mai lo rifaranno non sarà neanche un'unghia di come fu in passato, perché il tempo passa per tutti. Però l'uscita di Omega dalla New Japan è importante anche perché vediamo un Kota Ibushi che era sempre intorno all'Elite, finisce un po' nell'etere, al che se ne va quindi il primo wrestler in età contemporanea che ha effettivamente conquistato il Giappone ed è stato importante per tanti archi narrativi di chi c'era già magari nelle compagnie e di chi è arrivato poi eventualmente insieme a lui come un Kota Ibushi. Vi ho preparato anche un bannerino con qualche piccola statistica per un po' revival dei trofei vinti da Kenny Omega, che troviamo IWGP Heavyweight, IWGP US per due volte, IWGP Intercontinentale, il Junior Heavyweight vinto anche questo per due volte, così come i titoli Trios e Never Openweight, campione di coppia Junior Heavyweight, come vi dicevo in apertura, con Kota Ibushi, e poi praticamente tutto quello che poteva raccogliere in DDT, dal KO di Openweight ai titoli di coppia e il titolo Extreme, una parentesi in All Japan e due tornei portati a casa come il King of DDT e il G1 Climax, ognuno dove nella federazione dove si disputa sostanzialmente il torneo più importante. E questo era il cleaner. Ora, mentre io capisco, Jane, quanto sta effettivamente sbrindellando una busta, Annie, tu che sei più conoscitore di me sicuramente dell'ambito europeo, introduci a tutti Will Ospreay, un ragazzo dell'Essex che arriva in New Japan.
Allora, vorrei cercare l'anno esatto, tra l'altro Leo ha seguito un po' prima di me la New Japan,
il
quindi
2000...
Leo dice 2016, secondo Cage Match
Junior, se non sbaglio.
Sì.
E lei ha seguito prima di me la New Japan, e mi ricordo che lui spesso dice che ha visto il primo match di Osprey quando ha iniziato a seguire la New Japan. però da vedere ora mi sembra di no, perché mi ricordo che era un match titolato, quindi mi sa che è un falso ricordo. Però comunque sia, diciamo che subito, ora non vorrei dire una cavolata, correggetemi se sbaglio, ma subito poco dopo che arriva Spray, no, mi sa che sto per dire una cavolata, scusate.
Vai, vai, dilla, dilla, non ti preoccupare, nel caso di ti correggo io.
Ma pochi mesi dopo che arriva Spray, succede già che arriva un boomer, pace all'anima di questo boomer che è Vader, quindi tutto il rispetto del mondo, che posta una clip di questo match con Ricochet durante questo Super Junior e dice: ah, ora i wrestler fanno il balletto, non fanno più il wrestling. E lì una spadilata di merda, tutti contro Spray, tutti contro Lifeline, tutti contro lo Spot Fest. Poi c'erano pochi tipo me che dicevano: vabbè, divertono sti match, sono belli, sono carini, c'è tanta elettricità, veloci, è proprio uno stile a parte, e si creò per un bel periodo, poi culminato anche in criticone tra la No Fly Zone di Gulak, che però venne ripresa da un Orton che ci credeva per davvero a ste cose, anche Rollins una certa si mise tutto, e quindi si creò sta cosa a pochissimi mesi dell'arrivo di Osprey in New Japan. Tra l'altro Spray, che non ho detto, ma arrivò in New Japan dopo che fu notato da Okada durante un match Red Pro.
Yes. Uno contro uno, bello. Tra l'altro.
Esatto. Che si trova gratis, se non sbaglio, su YouTube. Sì, sì. Quindi se volete
comprarlo.
Era uno Spray molto diverso, perché qui ci vorrebbe tipo, non so, il promoter dell'Asca o quelli lì che giravano al tempo là, che testimoniano come era Osprey al tempo, perché era una molla praticamente. Sono dei match con gli Sword of Excess in cui, cioè, vedi che è proprio un flyer potentissimo. Sembra addirittura che c'è un 5 star di Osprey a quel tempo lì in tag, solo che non mi ricordo qual è. Però era un match proprio scoppiettante. E niente, lui praticamente cosa fa? Vive il primo periodo in New Japan come secondino di Okada. L'apprendistino, il junior del caos. E arriva molto velocemente a vincere il titolo. Adesso provando a orientarmi con Cage Match, per non dire cavolato.
Allora, se non ricordo male, lui vince Best of Super Junior nel 2016 e poi, se non sbaglio, non al primo assalto va a vincere il titolo. Un voto su questa cosa. Perché vince più volte il titolo Junior Heavyweight.
Ha vinto 3 volte.
Questa cosa mi confonde con le tempistiche. E, allora, prima volta nel 2017, quindi ricordavo bene, non fa la doppietta consecutiva. Di sicuro, però, come diceva Gianni, è stata sostanzialmente una delle certezze della divisione Junior Heavyweight per tanti anni, e anche se devo dirvi, non era il Will Ospreay che mi piaceva vedere, cioè, secondo me, era arrivato solamente un altro che poteva essere sì un ottimo wrestler, ma aveva bisogno di fare quel click in più, di mostrare qualcosa di diverso che secondo me, come sottoposto di Okada, soprattutto Junior, non poteva tirare fuori, al netto che comunque ci sono diversi match con Hiromu Takahashi, con tanti performer, con Shingo Takagi, perché Shingo arriva in New Japan.
Prima di arrivare a Takagi bisognerebbe parlare di Kushida, perché con Kushida ha avuto una rivalità,
ragazzi, scusatemi, mi permetto di interrompervi prima di parlare di Kushida, di parlare di Ricochet, sì, match con le capriole, perché non parliamo un pochino di Marty Scurll, che è stato uno che
comunque arriva dopo.
Non possiamo parlare nel podcast di questo essere umano. Però, ragazzi, se potete, andatevi a vedere quello che hanno fatto Will Ospreay e quell'altro essere umano. Mi sembra Sakura Genesis 2018. Io credo sia uno dei 10 match più belli che ho visto in vita mia. A prescindere da categorie di peso, Junior, io non, credo che il wrestling vada vissuto non per il palmo d'oro, non per il palmarès, non per l'albo d'oro, ma per quello che è il contributo effettivo sul ring. C'è Ospreay completamente spaccato in due, in una storia di psicologia che creano i due sull'infortunio di Ospreay, che ovviamente non è preventivato, ma fanno un classico da 25 minuti incredibile
Parli delle
dove.
Spanish Fly sull'Apron.
Esatto.
Quella, finora quando l'ho
Pazzia,
vista,
pazzia totale.
ai ai ai,
E
sì. No, ma secondo me
quindi
il match più corto di questo periodo qui è il 4-way a Wrestle Kingdom 2018, il 12.
Desperado e Romo.
No, lei, Skrull, Takahashi, Kushida, Desperado era ancora. Uno di quelli lì che è bravo, ma
Ma
invece qua erano
a 35
quattro.
anni.
No, però è vero, era confinato nella tag division, ogni tanto lo mettevano contro
Sì,
Takahashi
vero,
Kimura.
vero. Sì.
Io a memoria non mi ricordo uno spray Desperado, per dirti. Quindi non so
No, ma
neanche.
hai ragione, probabilmente andavo io a memoria. Comunque, Drago, di che cosa vogliamo parlare? Nel senso che
No, allora.
stiamo tanto girando sulla storia di questi due, ma vogliamo fare un confronto? O non vogliamo fare un
No,
confronto?
perché ancora ce ne vuole, dato che come recita il banner, a parte che non si può fare di base, però è un confronto anche impari per certi versi. No, rimanendo sulla storia di Osprey, arriva effettivamente quel momento, paradossalmente, forse proprio come diceva Annie, grazie alle uscite dalla New Japan, al bisogno di cambiare comunque qualcosa, si arriva anche a un cambiamento per Osprey e quindi una separazione da Kazuchika Okada, ma con anche proprio l'intento di andare a sfidare quello che sostanzialmente è stato il suo senpai, ma cioè, senpai vero, vi parlo anche di rapporto umano, di comunque accompagnamento nella crescita in Giappone da parte di Will Ospreay, che quindi elabora questo personaggio del Kimping, questo inglese che vuole prendersi effettivamente la scena e dimostrare di essere, come dice lui che sta gridando da diversi anni, il migliore al mondo. Ora, Annie,
Però
secondo te,
scusa, qui
scelta
siamo già un
se.
po' avanti in
Sono
realtà, no?
d'accordo, sono
Perché
d'accordo.
abbiamo saltato quel pochissimo che c'è stato con Ishimori. Quel pochissimo che c'è stato con Dragon Lee, ma la faida con Takagi e quel match aveva messo Super Junior.
No, ok, dato che Marco voleva rushare, voleva spingere sull'acceleratore, stavo arrivando alla parte un
Però
po' più.
ci tengo anche io a spendere 30 secondi su questa parabola di Osprey, che è il mio Osprey preferito. Io dico che non ho mai visto un wrestler con una capacità di saper performare con costanza e continuità come Osprey del 2019 barra Osprey 2020, cioè in quel momento in cui non era un junior e non era un peso massimo. Kenny ha avuto un
Perché
momento di splendore.
infatti, quando è andato per il Never Openweight, lì ci fu un attimo, che non è durato tanto, mi sembra, devo controllare, però quell'Osprey Bushi per il
Mamma
Never,
mia, e che cos'era? Durato
cioè, ha creato pure uno
pochissimo
dei
perché non si fece
migliori.
neanche 100 giorni di regno comunque.
Però ragazzi,
Esatto.
è vero, però ragazzi stiamo parlando di uno che si è fatto Best of Super Junior, G1 Climax, Super Junior Tag League e World Tag League, tutti quanti in un anno, performando a grandissimi livelli. Ragazzi, Will Ospreay 2019 ha fatto 92 match, uno più bello dell'altro. Li ha pagati per qualche anno, perché le botte di infortuni che ha fatto, un po' a botta di ingrossare e un po' a botta di overperformare ogni notte, li ha pagati. Però secondo me quell'Ospreay là è la manifestazione più alta di dove si è spinto un atleta pur di performare ad altissimi livelli. Non si passa. Poi ha fatto grandissimi match, ha implementato la psicologia, ci ha messo tantissima roba, è diventato il Kingpin e adesso ci arriviamo. Ma quello Ospreay là è il mio preferito. Non so se è il migliore, ma è sicuramente il mio preferito.
No, per me no, cioè sarà sempre quello che mi piace di meno. Forse proprio quello delle indie europee ancora mi piace ancora meno, però mi rimaneva sempre come un wrestler incompleto. ecco perché io mi concentro più sulle
evoluzioni. Il messaggio di Stefano. Sì, il messaggio di Stefano.
Quale? Ah, sì.
È giusto. È giusto solo perché Shingo Tame Dragon Gate. Basta.
Sì, sì, sì.
Basta.
E... arriviamo al Kingpin, arriviamo a Versace, arriviamo probabilmente a una delle cose più brutte che sia stata vista non solo in New Japan, ma nella storia del wrestling, con il cutter a Bea Priestley, cosa evitabilissima per stabilire un personaggio. Drago, tu che ne pensi di quella prima versione del Kingpin? Io, onestamente, quel pezzo lo avrei evitato.
Quanto goduto su quella cutter! Come un animale, che bello, che bella quella cutter. Camille, lo so che sei in chat, prima o poi dobbiamo trovare la gif di quella cutter, o se no la dobbiamo fare.
Allora, Osprey aveva disperatamente bisogno di un'identità proprio seria, credibile, anche per la zona main event. Quello lì ci stava... però doveva chiarire ancora di più comunque in quella situazione quanto lui era disposto a fare per arrivare alla vittoria, dato che comunque con Bea Priestley c'erano anche tutta una serie di altre situazioni. In quel momento fare anche un gesto di quel genere, associato anche allo sfidare il suo senpai, al disprezzare il suo senpai, secondo me fu il click giusto. Cioè Will Ospreay per me è stata forse la cosa più interessante in New Japan, insieme a Jay White e la speranza per Zack Sabre Jr., ma principalmente Will Ospreay, perché effettivamente erano tante nuove possibilità. Secondo me poi anche la creazione strutturale dell'Empire, che poi diventa United Empire, magari all'inizio con esperimenti discutibili, però è stata la cosa giusta per creare un contesto solido intorno a Will Ospreay. Annie, il Keeping e la nascita dell'Empire, che ti ricordi?
La nascita fu un po' traumatica, perché non si vedeva che stavano provando a tentoni a fare qualcosa di sbagliato. Secondo me è andato Ospreay la carta bianca, Ospreay ci ha provato, ha fatto un po' di cose fighe e Bea Priestley. Quindi Bea Priestley, secondo me, si è visto proprio che certe cose private meglio lasciarle private. Perché poi quando la gente si lascia, finisce a cutter. E quindi fu un po' brutto tutt'oggi, secondo me, chi si farà i rewatch in futuro per scoprirsi la storia di Ospreay, ci rimarrà un po' a vedere sta cosa. Anche perché poi lo United Empire è tutt'altra cosa. Questo agglomerato di persone molto brave, molto forti, un po' un nuovo vero Bullet Club, perché anzi non è proprio un Bullet Club, perché era, cioè, cercava gente brava proprio, perché molti, se non quasi tutti, quelli del United Empire erano wrestler della Madonna.
Erano tutti freak, tra l'altro, no? tutti personaggi un po' strambi. Cobb, che comunque è questa forza super...
Era sempre... Sì, ok, in quel senso sì, però comunque lui si è fatto un po' di anni in Japan, che era sempre così, è arrivato per...
Certo. Sì, con e... non era quello su cui effettivamente avrebbero puntato.
Si dice, non ho mai capito se è vero, si dice che Cobb doveva arrivare con Riddle in una tag league, ma alla fine Riddle, avendo una grande passione per l'erba del vicino, mi ha detto Stefano.
E anche per la Coca-Cola del vicino, ho saputo, però voci dicono.
No, spero di no per lui, perché ora è in Giappone in qualche forma, però speriamo di no. E quindi secondo me il discorso era principalmente quello, insomma. Con un Cobb che è sempre stato visto come quello forte, ma che non ha mai avuto una vera e propria concretizzazione, e invece poi appunto con Ospreay gli hanno dato una buona direzione e ne hanno presi altri che comunque sotto Ospreay hanno trovato nuova linfa. Per me uno dei casi più veri è TJP, che va bene, è sempre stato al top, ma ora sta beccandosi un po' di personalità. Anche Akira, comunque, Akira al Japan si è fatto tutto il tempo da rookie praticamente. Ha vinto il titolo junior in un periodo in cui, cioè, praticamente con la, come si dice, quando ha smesso di essere un rookie, ha vinto il titolo junior, Akira, in un Giappone.
Sì, diciamo che ha fatto un salto da un estremo all'altro.
Esatto.
Se vogliamo dirla per certi versi, cioè il percorso giusto dovrebbe essere un qualcosa simile Osprey. Poi, vabbè, sono arrivati anche a livelli totalmente diversi con
C'è da
introduzioni.
dire che lo Giappone non aveva avuto la struttura del New Japan.
Esatto,
Lo New Japan
esattamente.
ha una struttura bella studiata, bella complessa. Lo Japan, l'undercard, ogni tanto ti trovi gente freelancer, quindi cosa vuoi che sia. Ma lo stesso lì, la finale fu Lindaman, che non era sotto contratto per niente, era forse tra le sue prime apparizioni in Japan, quindi lasciamo perdere.
E infatti, nello spazio che rimane, appunto, rimaniamo su Osprey, la scalata fatta per cercare di arrivare in cima agli heavyweight, partendo però con una sconfitta perché anche per lui Okada è sostanzialmente l'uomo da battere, quello che lui chiama il guardiano del cancello. Stavo leggendo un attimo un commento che ho recuperato, gigante di Camille, che dice: Osprey è un fortissimo ego, completamente diverso dall'ego di Omega, ha avuto un'evoluzione di personaggio parallela a quella della sua vita, lo si vede maturare in persona e con il suo char. Sì, per certi versi ce n'è voluta assai per fare questa evoluzione, eh.
Anche perché ricordiamo che Osprey fuori dal ring era terrapiattista, era contro vaccini per quella malattia che è arrivata nel 2020, di cui non si può parlare su YouTube, ne ha dette di tutte, è stato coinvolto nello speaking out, anche se poi si è scoperto che non c'entrava direttamente. Insomma, ha avuto un periodo, c'è stato, io ricordo una frase forte di David Finlay, su un'esternazione abbastanza stupida di Twitter, e disse: sei la persona più stupida che conosco e io conosco Osprey. Quindi da pas passare da quello a oggi, che è anche, diciamo, che sta diventando anche un idolo sano, ce n'è voluto, c'è voluta anche una maturazione umana, anche secondo me piuttosto importante, che avviene tra
Vuol dire
l'altro
comunque
nel periodo di Wrestle Kingdom, proprio nel match contro Omega. Forse il personaggio, forse no, forse è veramente l'uomo Osprey che parla, però durante quel periodo vedi, cominci a capire i sacrifici che ha dovuto fare questo uomo per diventare il wrestler che è diventato, ed è veramente una roba magnifica. Se volete, possiamo cominciare a parlare di confronti. Non so se Drago è d'accordo.
Dai, non è la live del confronto, la devi smettere. Andy, una
Però,
volta stavi dicendo questo. Aspetta,
però ci tengo a fare un
maledizione, un attimo,
aiuto.
Annie, vai.
Cosa? Aiuto, mi sono perso.
No, non lo so, stavi dicendo qualcosa prima sulla
Ah,
maturazione di
comunque,
Oscar.
è stato, cioè, è sempre stato, ha fatto delle uscite che da battersi la mano sulla fronte per 3 ore. Però comunque c'è da dire che Osprey oggi ha 30 anni. Oggi,
Esatto.
dopo questa carriera. Quindi è sempre stato un pischello. Ciao. Pischello, è
No,
andato via di
allora.
casa da giovane. E, tra l'altro, nel suo piccolo ha sempre avuto un plan di iniziative. Io andai a vedere il primo show della sua federazione, che era la Frontline, e prima ancora ne fece un'altra con forse Smile, non mi ricordo. E quindi c'è, cioè, molto, è sempre stato comunque molto attivo, però in certe cose è un ragazzino alla fine, cioè lui è da almeno 10 anni, quindi quando aveva 20 anni, che è sotto la lente attiva delle cose. Quindi che ci volete fare, certe cose che è.
No, vabbè, è normale che, cioè, come dice lui, no? Sono arrivato qui che ero un ragazzino stupido, adesso sto uscendo, sono un uomo. Effettivamente, cioè, ci sta anche a livello proprio umano, come cosa. È uno di quelli che magari non ha saputo gestire bene un certo tipo di attenzione e anche, ci metto, pressione mediatica. Questo, secondo me, arriva ben prima comunque la maturazione, dico, del match con Omega, perché quando la New Japan riparte e si arriva che Will Ospreay vince il titolo mondiale, che è l'unica volta in cui lo vince dentro nel suo palmarès, ma lui subito deve droppare, la New Japan non lo licenzia, la New Japan lo tiene e poi più avanti, appena possibile, lo fa riapparire. E Ospreay lo dice: io avevo paura di essere licenziato, io avevo paura lì che la New Japan mi mandasse via. Vuol dire che se la New Japan ti sta tenendo implicitamente, ti considera comunque in un certo modo, riconosce in te, secondo me, anche dell'affidabilità poi per il futuro. Quindi, cioè,
il periodo lì, tra appunto lo speaking out, mi ricordo che si fece fino al climax, sì, che il match mi sta confermando, praticamente da febbraio a settembre lui non appare in Japan, a differenza di altri che
ovviamente non c'era, però no, ma io ti dico per il dopo, per quando lui effettivamente poi poteva tornare a competere. Cioè, inteso in quel senso, lui comunque...
Tra l'altro quel periodo lì fu abbastanza straziante per quanto mi riguarda, perché Ospreay venne a essere una storyline abbastanza pallosa, ripetitiva, con lui che era il vero campione. E fino a Wrestle Kingdom si continua questa pappardella del vero campione. Lo difese pure in OTT contro Devlin, mi sembra, o contro Riddle, non mi ricordo. Quindi
sì, non fu esattamente il massimo, però chiaramente attestato che la New Japan aveva ancora intenzione di dargli delle possibilità. E l'anno successivo, secondo me, arriva forse l'unico rimpianto che si può avere per Ospreay in NJPW, che per certi versi però sì e no, ovvero finale del G1 Climax con Kazuchika Okada e la vittoria del Rainmaker sul suo ex protetto. Ora, penso che veramente lì Ospreay fosse in stato di grazia, ancora più che il 2023, che è stata comunque un'annata incredibile, ma veramente quella finale fu allucinante. È una New Japan che fece odorare davvero che potesse eguagliare Kenny Omega e andare poi a prendersi di nuovo la cima della New Japan, che però aveva il Wrestle Kingdom, diciamo, con un tema speciale di lì a poco, e quindi diciamo difficilmente avrebbe portato un Gaijin nel main event. Però ecco, appunto, come già dicevo, la New Japan ci credeva ancora, quantomeno del tenerlo fra i suoi main eventer. Arriviamo automaticamente nella parte finale poi di Ospreay in New Japan, e qui parto già con, potrebbe essere l'ultimo giro comunque, visto che è il tema finale un po' più sostanzioso, Marco, l'ultima parte di Ospreay in New Japan.
Adesso io un parallelismo lo faccio, non oso fare un confronto, non credo sia neanche importante poi davvero fare un confronto. Però possiamo dire che innanzitutto, secondo me, sei stato, Drago, particolarmente bravo a scegliere i titoli che rappresentassero un po' la somma di questi due atleti. Kenny Omega è una leggenda del nostro sport preferito, no? È l'icona, è il sette stelle, è... No, la royalty, no? è quanto di più elite si possa pensare. Will Ospreay è un ragazzo dell'Essex, no? è un ragazzo cafone che non riesce a esprimersi, ha problemi, ha difetti, dice un botto di parolacce. Entrambi hanno dato tantissimo sul ring, non sto qui a fare un grande parangone. Entrambi hanno avuto un pessimo regno da campione iridato massimo, sia in un caso sia in un attimo, sia in un ultimo caso. Io credo che quello che distingua tantissimo Kenny Omega da Will Ospreay, in positivo per l'atleta inglese, sia il modo con cui è uscito, il modo con cui ha salutato, che è davvero da reali di questo sport, mandando over non uno ma cinque lottatori in un match incredibile, facendo match incredibili ogni sera, non solo in Japan, ma dovunque ha lottato, ma dato che stiamo contestualizzando all'essere star in Giappone, rimaniamo sulla New Japan. L'ingresso iconico a Wrestle Kingdom è stato incredibile, e quindi io credo che se dobbiamo vedere i pezzi, Omega era il Cavaliere d'Oro contro il Cavaliere dello Zodiaco classico, che era Will Ospreay. Entrambi sono stati poco più che gentaccia quando si va a analizzare i regni che hanno avuto come campione, ma il grande merito di Will Ospreay è come ha concluso, perché ha fatto un match con Yota Tsuji che ti ricorderai per sempre, che ha messo sulla mappa Yota Tsuji, ha fatto un match con Shota Umino che ha messo sulla mappa Shota Umino, con il miglior match che abbia fatto Shooter fino ad oggi, ha fatto un triple threat con Moxley e con David Finlay, che ha messo sulla mappa David Finlay, e ha concluso con il Dropout Cage Match, che è fenomenale nonostante sia un match completamente fuori da quello che ti aspetti nelle dinamiche di Ospreay. Quindi per me la parte conclusiva, che è l'inizio di una nuova storia, lui te lo dice, no? Io ovviamente non sto andando a chiudere la mia carriera, ho 30 anni, sono un ragazzo, vedrai ancora di me. Fai in modo che tra questi due nasca quel bellissimo confronto che sempre si fa tra due altri grandi dello sport, che sono LeBron James e Michael Jordan. Ti può piacere uno, ti può piacere l'altro, ma entrambi va semplicemente dato giù il cappello quando si parla di loro.
Io vedo molti parallelismi invece tra Omega Spray anche sul discorso titolato, perché come uno arrivato alla vetta non è riuscito a concretizzare, l'altro era salutato al collo, diciamo. E io, come ho un po' rimpianto di Omega, che non ha mai avuto un regno titolato massimo vero, perché alla fine, come ho detto, c'è solo il match con Ishii, Ospreay c'è solo il match con Shingo invece. Quindi per me, a me rimane l'amaro in bocca. L'anno scorso si è fatta una cosa molto carina, se da parte di Omega ovviamente è uno spin-off, da parte di Ospreay invece è proprio un crossover quasi, non so, un new gen, quando le serie esce il new gen e affrontare la vecchia generazione. Non mi metto a fare paragoni perché vado a toccare Nazo Eleven e so che nessuno conosce Nazo Eleven, però appunto, non so, è stato figo da parte di Ospreay, magari non proprio soddisfacente fino in fondo per quanto mi riguarda, perché Don Callis deve levarsi dalle scatole, però va bene. E per me è un po' la croce di Omega e Don Callis, quindi so che a
Ok.
qualcuno piace, più o meno, diciamo, l'ha reso un po' più cheap. E vabbè. E per carità, l'ultimo anno con praticamente le WGP US è stato figo, però a me viene da dire che anche la storia di Ospreay è tagliata e io i match finali con Finlay, con Bullet Club, a livello di narrativa li vedo un po' come un contentino, perché Ospreay stando da un'altra parte, cerchiamo di far arrivare qualcun altro. Io David Finlay non riesco ancora ad apprezzarlo fino in fondo, sinceramente. E quindi, insomma, ho apprezzato il feud tra United Empire e Bullet Club, sì, però anche il match finale alla fine è un po' pomposo per i miei gusti. Troppo lungo, certe cose purtroppo nella lunghezza si perdono, certi punti che volevano far evidenziare. E quindi io, per quanto proprio il pezzo finale del match con tutti e cinque davanti a Ospreay è figo, non riesco ad apprezzarlo fino in fondo perché cazzo sono cinque persone in piedi contro una, e alla fine a livello di bilanciamento di botte solo negli ultimi minuti c'è stato questo grande avanzamento, non riesco a farmi passare il fatto che siano tutti a terra e i Bullet Club sono tutti in piedi tranquilli, per dirne una. Quindi per carità, finale migliore di Omega, questo è sicuro. Più carino, che appunto dà una sorta di passaggio della torcia, ma che rimane a me l'amaro in bocca, soprattutto in un periodo in cui la New Japan poteva aver bisogno di Ospreay. Rimane l'amaro in bocca di uno Ospreay che non è arrivato al titolo, che non ha vinto il titolo massimo. L'ha vinto, ma c'è stato un passaggio. E quindi io rimango un po' così, come con Omega alla fine.
No, in realtà ci sta tutto quello che avete detto. Io alla fine, guardando però quello che hanno avuto tutti e due da un altro punto di vista, sono arrivato a elaborare il titolo di questa trasmissione, appunto Conquistare il Giappone, perché sì, è vero che sotto alcuni aspetti comunque il loro percorso è leggerissimamente incompleto, manca magari quel regno un po' più concreto anche con la cintura principale della compagnia principale, e allora ok, magari manca qualcosa, però entrambi a modo loro sono riusciti a guadagnarsi l'affetto del pubblico ovunque sono andati. Omega, allora, se Osprey gli è stato riconosciuto quando ormai United Empire era palese, fosse passato dai face, perché a un certo punto è stato palese, a Kenny Omega è arrivato quando era ancora heel, ma caratterizzato anche per certi versi come heel, per quanto giustamente Nea diceva prima, manteneva la sua parte cazzona verissimo. Bullet Club però rimaneva un act heel. Omega parla in giapponese e da quel momento il pubblico è suo. Lui che sapeva già il giapponese finalmente ha l'occasione per esprimersi e si prende il pubblico. Osprey ad Osaka, una location comunque difficile, si vede tantissimo dopo il cage match quanto il pubblico gli fosse riconoscente. Quindi poi sì, il palmarès, magari chi ha avuto bravo, di bravo. Più, chi ha avuto di meno, però se vogliamo prendere il pubblico come il metro di valutazione effettivo del wrestling, come nel match fra Omega e Osprey a Wrestle Kingdom, loro hanno conquistato il Giappone, hanno lasciato il segno, cioè secondo me, mia visione, e con i pro e i contro di alcune cose e gestioni che ci sono state più o meno funzionali, ecco.
Grazie Drago, veramente grazie per la conclusione, veramente mi ha messo i brividi.
Tra l'altro abbiamo avuto, facciamo finta per 10 anni, anche più, facciamo finta 15 anni, no? Non ho davanti cage match, non vado a mettermi da quanto tempo Omega sta spopolato in New Japan, ma ci troviamo in un periodo storico dopo tutti questi anni in cui non abbiamo un Gaijin vero e proprio di riferimento.
Gabe Kidd. Almeno... Kid? Gabe Kidd. Decisamente Gabe Kidd.
Non credo.
Ma ve lo dico io. Aspettate due o tre mesi, vi faccio vedere io zio Gabe che cosa farà.
Questo sarà sicuramente materiale per altre puntate. Io in realtà dovrei fare uno switch velocissimo, ma appunto spero che magari in qualche modo vi sia venuta voglia di andare a rivedere cose di Omega, anche di Osprey di tempi più passati, magari non solo cose recenti. E intanto ringrazio tantissimo Enea comunque per averci fatto compagnia.
Abbiamo bisogno di una seconda puntata su sta roba, ve lo voglio dire.
Forse, chissà. Oddio, magari per un decimo anniversario.
Non lo so, perché alla fine le cose le hanno dette. Potremmo soffermarci di più in alcune cose, quello sì. Però alla fine...
Abbiamo fatto quasi altro. Un'ora e mezza, devi dire tu.
C'è altro di cui parlare comunque, secondo me. Esatto. Da sviscerare di quel periodo.
Assolutamente. Magari lo rifaremo davvero, intanto continuate a seguirci, mi raccomando, Wrestling Unico Amore, refresciate per l'ultima parte di questa maratona e ci vediamo a un prossimo Fighting Spirit Podcast.
Ciao. Bye bye! Bye.
Un caffettino!